benvenuti a un nuovo WikiLeaks podcast, versione sempre verde. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Matteo Carelli. Ciao Mattia.
Ciao Lore, ciao a tutti.
Bentornato sul podcast, come al solito quando c'è il nostro esperto di dati e numeri andiamo sempre a prendere qualcosa di un pochino più denso magari rispetto a podcast sì. Un po' più leggeri. Oggi abbiamo scelto un libro, diciamo un libro, l'avevamo recensito già anni fa, ho scritto una recensione sul nostro blog leaksinvest.com, il sito, andatevelo a vedere, no? Non ne parliamo tanto sul podcast, però è carino. Abbiamo pensato di riproporlo oggi, prima di tutto perché è un libro che è un classico, secondo me può essere letto sempre, anche durante le vacanze di Pasqua, quindi stiamo registrando poco prima, magari questo uscirà un po' dopo, però vabbè, c'è il 1° maggio, ve lo leggete lì. Un po' perché è connesso uno degli argomenti caldi del momento, che è l'intelligenza artificiale. Beh, cosa intendo? Sto parlando del libro Euforia Irrazionale, scritto da Robert Schiller, ed è un po', diciamo così, un'analisi di quelle che è stata sia la storia delle bolle, quelle un po' più famose, incluso in particolare la bolla .com, quella su cui si è concentrato un po' di più l'autore, sia una sorta, diciamo così, di lista di, come le possiamo chiamare, caratteristiche che ci sono quando si presenta una bolla, con le caratteristiche a livello economico, finanziario, sociale. E secondo me è interessante perché tanti adesso stanno già cominciando a parlare un po' di bolla legata all'intelligenza artificiale, cioè GPT ci sostituisce tutti. È vero? Boh, andremo un po' a parlarne oggi di questo podcast, connettendoci con il libro di Schiller, è arrivato la terza edizione. Comunque molto molto buono. Mi pare che nell'ultima che abbiano fatto ci sia anche un capitolo sulle criptovalute, perché all'epoca si parlava anche di quello. È sicuramente un libro straconsigliato per capire un po' gli eccessi di euforia, come dice appunto il titolo, e dalle volte anche pessimismo che si possono trovare sui mercati. A
No,
te è piaciuto come libro, Matteo?
sicuramente un must da leggere, da avere nella propria biblioteca, nella propria parte della biblioteca dei libri di finanza e economia. Non l'abbiamo inserito, se ti ricordi, nel podcast che abbiamo fatto sui libri, però questo è un podcast di aggiornamento, quindi
Sì, c'è un
vale.
classico sempre verde. Avevamo nel podcast Cosa leggere nel 2023, avevamo magari detto, boh, andatevi a vedere i grandi classici, poi abbiamo dato qualche titolo nuovo. Non ricordo se l'avessimo citato nei classici, però
Mi sa di
sicuramente.
no. No, ma anche perché comunque è un libro che ti viene in mente solo quando, purtroppo, come spesso accade, succede qualcosa. E quindi scoppia la bolla tipo dei mutui subprime, ti viene in mente l'euforia nazionale, è successo questo per il ciclo, bla 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 bla. E quando ne abbiamo parlato noi c'era, tra virgolette, calma piatto, c'è sempre qualcosa nei mercati e quindi non l'abbiamo inserito. E ora magari ti chiederai, e allora perché ne parlate adesso? Siamo in una bolla? No, però comunque, dato
Ah, già
che
spoilerato il podcast, adesso non ci ascolta più.
finito qui. No, vabbè, anzi, definizione: non si può mai sapere in che parte del ciclo economico finanziario si è. Quindi, effettivamente, non sappiamo se siamo in una bolla o comunque che bolla stiamo parlando. Poi ci sono piccole bolle, grandi bolle, quindi in realtà la risposta non è
Sai cosa
no, la
stavo
risposta è.
pensando? Da certi punti di vista, la bolla vera, le bolle vere sono viste soprattutto nel 2021, quando si comprava qualsiasi cosa, saliva tutto, cioè, era anche dopo il Covid, nonostante ci fosse ancora un po' di paura che magari il Covid potesse durare più a lungo, in pratica, boh, era veramente salito tutto completamente, forse completamente a caso, era esagerato, però c'era stato molto molto ottimismo. Il 2022 è l'anno in cui invece c'è stato un po' uno sgonfiamento, cioè, non è un italiano perfetto, perdonatemi, però si è un po' ridimensionata tutta questa bolla, tutto questo ottimismo, voglia di comprare e così via. Quindi uno può dire, ma come me ne parlate adesso? Dovevate dirmelo un anno fa. Al che io direi, no, attenzione, ve lo diciamo adesso. Proprio perché quando ripartirà il ciclo economico, da che mondo è mondo, i cicli economici prima o poi ripartono, questo tipo di situazioni, questo tipo di lezioni contenute in questo libro sono molto importanti da applicare in quel momento. Cioè, anzi, possibilmente un po' prima, per evitare di farsi prendere prima troppo dall'entusiasmo, convincersi di essere dei geni, quando in realtà è semplicemente il mercato che sta salendo. E tutto questo tipo di dinamiche, meglio parlarne un po' quando, diciamo così, da questo punto di vista c'è tranquillità, piuttosto che parlarne quando si è nel mezzo della concitazione, tutto sembra andare bene ed è molto molto facile cadere nella cosiddetta overconfidence, l'eccesso di sicurezza che ti fa dire sì sì, ci sono sti tizi che mi spiegano quanto sia importante essere prudente, però in realtà ho fatto i milioni, figurati se ascolto loro.
Esatto, farli è difficile, poi sfarli, dato il nostro italiano non corretto, è molto più facile. Come si dice, i mercati salgono con le scale e scendono con l'ascensore, classica frase, e anche tipo fare soldi, si sale con le scale ma si scende molto con l'ascensore.
È un po' quello che diceva Morgan Housel, lo stiamo citando spesso ultimamente, abbiamo dedicato anche un podcast a uno dei suoi ultimi articoli, pare che uscirà con un libro nuovo prossimamente, quindi interessante, andatelo a metterlo in preordine se leggete un po' l'inglese. Quello che diceva è che le capacità che servono per fare soldi spesso sono diametralmente opposte a quelle che servono per tenerseli in tasca. Quindi Cavino. È un po' il classico, diciamo così, dilemma che hanno tutti quelli che fanno tanti soldi alla svelta, anche magari attraverso la propria abilità e il proprio capitale umano, devono dire, ok, adesso cosa faccio? Lascio, quindi tra virgolette passo uno stile di vita più conservativo, o raddoppio, continuo a prendermi enormi rischi perché ho enorme fiducia nelle mie capacità, penso posso... Ci sono un po' delle sfumature di questi due estremi, però molto spesso ho notato che le persone che hanno molto successo nella loro vita lavorativa o imprenditoriale tendono a essere più verso l'estremo di essere attratti dal rischio o voler rischiare di più.
Sì, sì, ma
è un po' la ragione per cui tanti patrimoni sfumano. Scusami.
Sai qual è la soluzione a questo problema che hai detto tu? Che è noiosissima, ma che è il nostro sponsor di oggi. La pianificazione finanziaria, cioè sapere, o comunque la strategia del goal-based investing, cioè investire per obiettivi. Lo so che è difficile da vendere, cioè non vi stiamo vendendo nulla, cioè scherziamo. Però
lo sponsor, certo che si vende lo sponsor.
Plannix. no, quello che intendo è, ok, magari uno ha iniziato a investire, ha fatto delle buone giocate, cioè in overconfidence, continua, e poi fa, ok, cosa devo fare? Continuo, come ha detto Lore, l'esempio, quindi raddoppio, cerco di raddoppiare, oppure mi fermo. Ecco, là ci viene in soccorso la pianificazione finanziaria, cioè capire cosa fare nel momento giusto, nel senso... se lasciare una parte dei propri investimenti o del proprio patrimonio, meglio, in liquidità, quanta lasciarla, quanto investire per il lungo termine e quanto invece dedicarci a prenderci bolle o comunque cavalcare l'onda, ancora meglio.
Sì, io da questo punto di vista ho anche una storia personale che volevo condividere, ovviamente non è certificata da nessun ente che misura i rendimenti, però cioè, fidatevi, altrimenti potrei darvi numeri di qualsiasi tipo, li avevo contati all'epoca. C'è stato il periodo in cui avevo cominciato a muovere i primi passi nel mondo degli investimenti, mi ero letto tipo 3 libri di value investing, no, non più di così, ho detto, ho capito tutto, facile, si compra la roba che è sottovalutata, si vende a un prezzo più alto, che cosa ci vuole? E avevo preso 10.000 euro, li avevo investiti in azioni singole, tra l'altro tutte quotate sul mercato italiano, nel giro di non ricordo quanto tempo, un anno e mezzo, avevo trasformato 10.000 euro in 16.000 euro, però senza fare trading. Mi ero comprato queste azioni, me le ero dimenticate lì, 2 ore di ricerca, ho detto, boh, va bene, riparleremo. Quindi è un rendimento del 60% all'anno, ragazzi. Se volete scrivermi, ci sarà la newsletter segreta su come fare il 60% all'anno con solo 2 ore all'anno di ricerca.
Lore, stai ricevendo una chiamata, vedo scritto Warren Buffett, ti sta chiamando.
Scusate, devo andare. Personalmente sono stato molto contento, nel senso meglio guadagnare 6.000 euro piuttosto che perderli, quindi fin qui siamo tutti d'accordo. Però cos'è il problema? In quel particolare momento storico... avevo un po' preso una corrente favorevole, cioè, senza saperlo, ci mancherebbe, ma era un po' un periodo in cui le azioni, anche quelle italiane del FTSE Star, che erano un po' il segmento dove avevo investito, erano salite di parecchio, un po' tutte in generale. Poi magari una era andata un po' meglio, una un po' peggio, però fondamentalmente avevo molte più possibilità di guadagnare per il semplice fatto di essere nel mercato nel momento giusto. Nel 2020 invece, 7 anni di esperienza dopo, molti più libri, molte più bestemmie, molto più tutto, mi sono trovato in delle situazioni, anzi forse addirittura prima del 2020, Mi pare che fosse già avevo avuto una situazione che mi ricordo un'estate, era tipo il 2018, quando salivano tutti i mercati, tranne della roba che mi ero comprato io. Era stato tipo un meno 50, meno 60 su delle small cap, disastri. Tutto questo per dire che nonostante fossi un investitore migliore, tra virgolette, ho speso più tempo, ho fatto più ricerche e così via, ho trovato un periodo in cui ho avuto dei risultati oggettivamente peggiori. Dove sta la verità? Probabilmente non era un fenomeno nel 2013, non era un brocco nel 2018 e anche nel 2020, peggio ancora di prima, col Covid è sceso tutto praticamente, a parte boh, tre azioni in croce. L'errore molto grosso che fanno tanti investitori non professionisti, e purtroppo anche tanti professionisti, quando ci si trova in questi periodi di grande euforia, è quello di pensare che la loro abilità sia una componente molto più grossa della fortuna. E purtroppo sui
Oh no.
mercati finanziari questo non funziona. Si vede nel lungo periodo che uno, Warren Buffett, 40 anni con il 20% annuo di rendimento, o addirittura boh, valori superiori come quelli di Simons.
E tra
Nel
l'altro lo dice
breve periodo
Taleb.
anche KTV sembrava geniale, adesso non ne parla più nessuno perché è da 2 anni che il suo fondo viene bastonato dall'estrema banca. Quindi mi
Forse fa un meno 80, tra l'altro.
ricordo quando c'erano i grafici tipo investire in ARC o in cotone, c'era il cotone che andava sopra. Prima erano partiti Standard & Poor's, poi Berkshire Hathaway, poi il cotone, poi boh, stavano arrivando a quella. C'era un po' quel meme da Boomeroni con investire in azioni, mi pare che fosse il Monte Paschi di Siena, ma non ricordo, comprarsi le latte di birra.
Ah, sì.
Ed era meglio comprarsi le latte di birra perché dopo essertele bevute e averle riportate indietro ti portavi a casa più soldi rispetto alle azioni. Però non ricordo se fosse la MPS o qualcos'altro, però era divertente.
No, come dice Taleb, cioè, noi prendiamo in considerazione molto più spesso la sfortuna, della fortuna, cioè la fortuna, come hai detto te, se 2013 c'era un ciclo rialzista e tu te lo sei preso tutto, e sei stato, tra virgolette, fortunato più che avere bravura nel scegliere le aziende dove investirci. E, diciamo che il ruolo della fortuna incide tantissimo. Negli investimenti, anche se nessuno lo vuole ammettere, però diciamo che è la chiave una delle chiavi del successo, purtroppo, ma è una lama tagliente questo, perché cosa può succedere? E lo dice anche Schiller nel suo libro, non bisogna essere geni per investire, o comunque le persone più intelligenti non sono le persone migliori da scegliere per fidarsi di dove mettere i soldi, no?
Non
Se no,
necessariamente, un po' il classico esempio di long-term capital management, una
bravo,
squadra di premi Nobel che ha quasi distrutto il sistema finanziario mondiale.
esatto. Sì, più che altro, se no, cioè, la questione è perché chi ha un QI, quindi un'intelligenza maggiore della media, non è miliardario investendo in borsa, perché non funziona solo così. Quindi che ne vogliamo o no, la fortuna incide appunto, cioè è una regola o comunque una condizione necessaria per dire ok, io voglio investire, faccio le mie analisi, faccio i miei studi, però se becco quel periodo di anno, ad esempio Giappone, cioè un analista giapponese può essere il migliore, può essere un genio. Però se investe, facciamo finta, solo nel Giappone per 20 anni ha lateralizzato e cioè, non ha fatto niente. È un esempio stupido che mi è venuto adesso. Stessa cosa sull'indice italiano. Ecco, in questo caso bisogna essere fortunati. Non ricordo perché siamo arrivati a questo punto parlando di euforia irrazionale. No, perché secondo me beh, è un bel aggancio, perché se uno si prende un bel periodo rialzista, quindi l'inizio di una bolla, divampa l'euforia, quindi descritto come euforia razionale, si può fare molto 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 male, perché dice: ah, ok, io ho fatto i miei primi investimenti, sono andati bene, vendo in positivo, rifaccio investimenti, vendo in positivo, quindi c'è questa catena di eventi positivi, ma sotto è perché appunto il ciclo è positivo. alla fine la bolla scoppia, magari lui ha messo molti più soldi rispetto a quello che si poteva permettere di rischiare, e là si fa un bel meno 100%, meno 90%, comunque fa sempre male.
Sai cosa stavo pensando da certi punti di vista? Che il titolo del libro, Euforia Irrazionale, che è preso da una citazione che aveva fatto Greenspan all'epoca presidente della Fed, negli anni della bolla dot-com, che poi effettivamente è scoppiata,
esatto.
Secondo me non è corretto da certi punti di vista.
Attenzione.
Una delle cose più interessanti che ha detto secondo me Ben Graham, il maestro di Buffett, parlando un po' delle bolle, ed è stato ovviamente anche ripreso da Schiller. Poi, quindi, cioè, il libro non è solo il titolo, un po', non è quelle classiche cose, non acchiappa click magari, però boh, era una frase carina, quindi è stata utilizzata. Il problema di certi momenti di euforia sui mercati finanziari è che non sono completamente irrazionali, ma hanno una piccola parte, o anche una buona parte all'inizio, di razionalità che li giustifica. Come mai c'era stato tutto questo ottimismo negli anni 2000? Perché c'era una tecnologia come internet che si pensava cambiasse il mondo, ha cambiato effettivamente il mondo. Certo che può essere euforico, è un qualcosa che apre nuovi modelli di business, nuove opportunità, nuovi mercati, mille cose. Una componente razionale, che è quella che è un po' la scintilla di ogni bolla, è sempre presente, poi però viene portata all'estremo. Ed è uno degli argomenti, secondo me, molto più interessanti trattati in Euforia Irrazionale. Vabbè, c'è un capitolo in cui spiega un po' Schiller la formazione delle bolle, quali sono i fattori che possono effettivamente far gonfiare una bolla e farla scoppiare. Ma la prima cosa che Schiller dice è: ci vuole una scintilla di qualche tipo. E la scintilla molto spesso è un'innovazione tecnologica. Per questo
abbiamo fatto riferimento adesso all'intelligenza artificiale. Quella potrebbe essere un indicatore di una scintilla, quindi la partenza di una bolla, ad esempio.
Assolutamente sì. Infatti, da questo punto di vista, nella nostra immaginaria lista della spesa, cosa può scatenare una bolla, innovazione tecnologica dirompente, check, ce l'abbiamo. Esatto. L'intelligenza artificiale è effettivamente una tecnologia dirompente. Forse un pochino diversa dagli altri casi, poi non lo so, il tempo da questo punto di vista sarà galantuomo, perché sembra che sia più una forma di automazione che di innovazione vera e propria. Cioè, finora, per quello che mi è sembrato di capire, una tecnologia della Madonna che sta avendo mille applicazioni, siamo veramente agli inizi. Però mi sembra un po' l'equivalente del passaggio dalle cassiere del supermercato una per una al checkout self-service, come si chiamano, le casse dove vai da solo a farti i fatti tuoi, e basta una cassiera per tenere sotto controllo 15 o 20 casse, quando prima invece ci voleva una persona per ogni cassa.
Sì.
E la mia paura, chiamiamola così, o quello che potrebbe rendere l'intelligenza artificiale un po' diverso rispetto ad altre innovazioni tecnologiche, come ad esempio internet, è il fatto che, essendo una tecnologia più automatizzante, potrebbe portare a un, chiamiamolo così, spiazzamento di professioni che prima sembravano più o meno intoccabili, e poi non si riesce a capire dove tutta questa gente andrà a finire. Per un conto si poteva dire, vabbè, magari se viene automatizzato la catena di montaggio, qualcuno può provare ad andare a lavorare in un ufficio. Era un po', non è facile, ci mancherebbe, però non è fatto l'operaio per 20 anni, ma quello era un po' quello che veniva detto. Oggi si fatica a vedere il livello successivo da questo punto di vista. Cioè, se uno smette di fare il grafico, cioè i produttori di contenuti, sì, cosa fa? Boh, tutti a fare gli imprenditori? Magari sì, sarà davvero la nuova dimensione del futuro, potrebbe essere un mondo davvero interessante, però non è chiarissimo, perché ne avevamo parlato anche in un podcast sul capitale umano. Per fare l'imprenditore ci vuole una propensione al rischio che non tutti possiedono, quindi da questo punto di vista potrebbe essere un problema. Però
comunque, uno dei secondi elementi per fare il check sulla nostra lista sull'argomento intelligenza artificiale è quello del cambio improvviso di professione. Magari grafici, gli elenca di tu, grafici, architetti, sì, non improvvisano, però si innamorano di questa nuova tecnologia, che in questo caso è l'intelligenza artificiale, e cambiano completamente professione, quindi diventano esperti. Ora ho visto, sono nati gruppi.
Adesso ci sono i prompt engineer.
Esatto, ci sono i gruppi.
È un modo figo per dire gente che mette dentro le domande, dentro il ChatGPT, tra l'altro.
Esatto,
quindi
esatto.
C'è la gente che ride e dirà, boh, tra 5 anni sarà l'equivalente di Google Search Manager, cioè uno che era il manager di cercare roba su Google. Però ecco, mettiamola così, da questo punto di vista direi che come bolle in questo momento non mi pare di vedere tutti questi grossi spostamenti
No, infatti
verso l'intelligenza
mancano
artificiale.
all'appello importanti casistiche, cioè la facilità di prendere soldi in prestito e adesso con rialzo dell'inflazione da una parte e rialzo dei tassi di interesse anche molto importante, soprattutto in America, quindi lato Fed del 5%, beh, piano piano inizia a diventare difficile prendere in prestito denaro. Se prima, magari, un esempio pratico, riuscivi a prendere un mutuo a tasso fisso dell'1,5%, adesso magari non ti fanno neanche più il tasso fisso, ma è un tasso variabile, anche parte magari dal 4% in su. Quindi uno ci ripensa se chiedere denaro oppure no. E, tra l'altro ne stavo parlando proprio ieri con un mio amico che fa per conto di una grossa banca i prestiti per grossi finanziamenti di impresa. Lui mi stava dicendo proprio questo, se prima c'era una facilità nel concedere denaro, adesso stiamo avendo difficoltà, ok, i margini si aumentano per noi, giustamente, ma stanno diminuendo le transazioni, nel senso i clienti, perché tutti hanno meno bisogno, si sono accorti che hanno meno bisogno di denaro, secondo me, tra l'altro, è un grande problema questo, cioè, ora va bene, sono fallito. Una banca che è fallita per un problema indiretto legato a questo discorso, cioè la Silicon Valley Bank, ma se continua il rialzo dei tassi, ci sono aziende che magari hanno poco fatturato e hanno preso in prestito l'ira di Dio in questi anni, ci sarà una bella, come dice Buffett, l'uomo nudo si vede quando la marea sale, ne vedremo.
Assolutamente. Quello che hai detto tu, secondo me, è il fattore principale che fa gonfiare effettivamente la bolla, la facilità di avere accesso ai soldi. Ed è, secondo me, anche la ragione principale per dire con tranquillità che in questo momento l'intelligenza artificiale non è nessun tipo di bolla, perché i soldi non sono facilmente accessibili, come hai fatto notare tu. Se fosse arrivata nel 2021, nel 2020 o nel 2019, qualsiasi altro periodo con i tassi a zero, molto probabilmente sarebbero partite le mega speculazioni, sarebbero state un po' come proprio i tempi della blockchain 2017, le società che cambiavano nome mettendosi blockchain nel nome, qua sarebbero messi intelligenza artificiale, sarebbero sparate verso l'alto. Invece tutto questo sembra molto molto più contenuto oggi, no? Ma il fatto che i soldi non siano così disponibili e ci sia comunque un'inflazione piuttosto diffusa nel mondo togli anche il componente psicologico dell'ottimismo, che tra l'altro qui forse non ci sarebbe stato lo stesso nel caso dell'intelligenza artificiale per il discorso che abbiamo fatto prima, perché più che la voglia di prendere questa nuova opportunità, magari qualcuno può prendersi paura e dire questa cosa viene a prendersi il mio lavoro, non mi piace. Quindi dipende un
Sì,
po'
no.
sempre dal lavoro, di nuovo. Io all'inizio ero un po' più preoccupato, adesso sono un po' più tranquillo e possibilissimo, boh, vediamo un po' come va. Sono curioso di vedere le versioni successive, perché onestamente è un po' come dire uno si vede il primo iPhone, dice è una buona tecnologia, è molto figo, ma non, boh, forse ci può stare a essere scettici nel pensare che non rivoluzionerà il mondo. Poi, 3 o 4 generazioni di iPhone dopo, era già un po' più chiaro a tutti quali erano le potenzialità, che i mercati si erano aperti e così via. Con l'intelligenza
Io
artificiale mi sembra un po' un discorso simile, però ecco,
su
non vedo tutta questa
questo
ondata di ottimismo. Rispetto alle cripto, che sono una roba che è stata molto meno importante, boh, cioè le cripto, ah, geniali, cambiano tutto, il nuovo sistema finanziario mondiale. Con l'intelligenza artificiale, boh, speriamo non mi venga a rubare il lavoro.
No, ma su questo io non ho paura, cioè nel senso, ma io faccio sempre l'esempio a me stesso. Del trattore che prende il lavoro dell'aratro, cioè portato dalle mucche o dagli schiavi, no? Adesso andiamo proprio indietro di millenni. È mancato lavoro? Ma io non credo, cioè, voglio dire, più che altro cambia, cioè un cambiamento magari anche radicale del lavoro che si fa. Adesso sono nati, ad esempio, nuovissimi lavori con i social network che prima magari non esistevano. E così sarà con l'intelligenza artificiale. Secondo me è giusto così. Bisogna migliorare, bisogna evolvere, bisogna innovare. E così dobbiamo fare anche noi, cioè non rimanere ancorati sulla mentalità del passato, perché sennò così non usciamo più. Comunque,
Non c'è
invece.
problema, in Italia ChatGPT è proibito, quindi è tutto a posto.
Esatto. In Italia tutto a posto, siamo coperti. No, un altro invece che abbiamo toccato il tema della blockchain, un altro tema che non vedo con l'intelligenza artificiale è la creazione di community super, super aggressive verso la restante parte del mondo vecchio, dei boomer. Con la blockchain, cioè, è scoppiato il putiferio, cioè, nel senso non potevi dare tematiche che andassero contro il tema della blockchain perché ti mangiavano. Se eri a cena, se eri dallo zio, se eri in classe a scuola. Questo è una forte, forte, forte caratteristica della bolla. Infatti, poi quello che è successo va bene, lo sappiamo. Manca l'esaltazione dell'avidità, cioè, nel senso, ok. Con la blockchain ed era molto forte, cioè nel senso io proprio c'era proprio questa propensione al rischio, io metto 10.000 euro, tra l'altro, parentesi, era molto più facile, se vi ricordate, prendere in prestito denaro in quegli anni, quindi 2016, 2017 e così via. Mi ricordo, tipo, c'era quel tweet famosissimo che c'era un tizio in America dove lo Stato gli aveva dato dei soldi. Perché c'era il Covid e li avevano investiti tutti, non mi ricordo, su quelle cripto, e poi dopo poco tempo c'era stato lo scoppio della bolla. Però, cioè, mancano queste casistiche. Altra casistica che non vedo è il cambio di pensiero di analisti, di critici, di professionisti. Con la blockchain c'è stato, cioè, nel senso, gente che prima ne andava contro e poi, tipo, domani si svegliava e diceva: ah no, però effettivamente la blockchain è una bella cosa.
Boh,
Allora.
secondo me in realtà quello un pochino c'è invece, nel senso è tutto molto molto meno appariscente. Stavo pensando che anche a livello di, mettiamola così, rendimenti, se uno va a vedersi i rendimenti delle cripto nel periodo della bolla erano robe fuori di testa, nascevano un sacco di shitcoin, boom, più 2000% e così via. Se adesso si vanno a vedere quelle che sono le società un po' più attive nel settore dell'intelligenza artificiale, anche quotate, che sono vabbè, un po' quelle grosse e solite come Facebook piuttosto che Google, Microsoft, che in effetti è la socia di OpenAI, la società che in mano c'è GPT, Baidu, più secondo tech, sì, hanno fatto bene. Cioè, se uno va a vedere magari rispetto al resto del mercato sono salite, Facebook tra l'altro rispetto a quando si pensava che buttasse solo i soldi nel metaverso si è ripreso molto bene, ma non sono ancora quelle cose così eccezionali, nel senso non è una roba che ti fa dire ah ok c'è la boh, Cantacessi magari un nome sbagliato, ma l'equivalente americano di una micro, nano cap, una società piccolina quotata che dice no faccio solo questa roba, faccio riconoscimento delle facce dei cani con l'intelligenza artificiale, boom. Più 10.000%. Non si vede nulla di tutto questo. E secondo me è anche una cosa molto interessante perché toglie un po' uno degli elementi, diciamo così, che va ad alimentare le bolle, che è la visibilità del guadagno facile. Cosa che, ad esempio, con le cripto veniva sbattuto continuamente un po' dappertutto, soprattutto anche con i social che sono diventati un enorme amplificatore. Con l'intelligenza artificiale, boh, la roba più estrosa che ho letto è stata. Ah, come ho trasformato 100 dollari in 10.000 grazie a ChatGPT, che poi quando andavi a leggere l'articolo era di fatto una sorta di clickbait, dell'affiliazione, la roba un po' fatta così alla cazzo di cane, se mi passate il francesismo. Però non, è uno dei casi secondo me paradossali perché vedo molte più applicazioni concrete lato business di quante ne abbia mai viste per le
Sì.
criptovalute, ma in qualche
Esatto.
modo non cattura. L'immaginazione non magari degli investitori, ma degli opportunity seeker, delle persone che vogliono fare un sacco di soldi alla svelta. E secondo me è molto interessante come dinamica. Non ricordo un'innovazione tecnologica in cui non ho. Cioè, sì, ci sono magari i vari guretti che adesso fanno il corso su come usare l'intelligenza artificiale nel tuo business, però
Sì, più che altro
non è
cavalcano
vicino come
l'onda
scala
del
di magnitudine
momento.
rispetto a quella di una bolla.
Sì, secondo me, ecco, non sono comparabili, cioè nel senso, se qualcuno ha l'idea che è una bolla, perché anche la blockchain lo è stata, secondo me è fuori strada, cioè nel senso, non sono cose comparabili assolutamente, sono proprio due cose diverse. Cioè, io la vedo come è un settore o comunque una tematica che è esplosa, che grazie alla tecnologia può migliorare il mondo e quindi molte persone curiose o meno, ne stanno parlando, stanno vedendo come funziona. È un dato, quello che tipo in una settimana chat GPT arriva da 1 milione di utenti, quello che ha fatto
Mi pare che
un po'.
si sia, abbia un tasso di crescita che sia o paragonabile o addirittura più veloce rispetto a quello di TikTok a livello di
Esatto.
adozione nuovi utenti. Ed è secondo me
Sì.
molto interessante anche considerando il fatto che per ChatGPT devi lasciare anche il numero di telefono, che è un'informazione abbastanza sensibile, magari no, prima
Aia.
vabbè, ci
Lorenzo
fosse
come
c'è.
garante della qual è stata l'autorità in Italia che ha bloccato
Garante della
chat?
privacy.
Garante della privacy. Aia, Lore, ti vedo un po' garante della privacy in questo caso,
No,
eh?
no, ma è un modo
Grazie.
per dire che sono ancora più impressionato, perché di solito una delle cose che si fa all'inizio per dare adozione di massa è mettere meno rotture di coglioni possibili tra l'iscrizione e l'utilizzo del servizio. Quindi dici, sì, vabbè, dammi una mail che almeno ti... No, prendiamo la mail di Google che non usi mai, tieni solo per quello, va bene, dacci, basta che cominci a usare il prodotto, così diciamo che abbiamo 2 fantastiglioni di utenti. Però, quindi già quello è molto interessante. E poi per andare un po' a prendere, cioè... L'ultimo, ma non ultimo, per il libro in realtà ci sono tanti capitoli un po' dedicati a questo, per chi vuole conoscersi di tutti nel dettaglio, leggersi il libro è straconsigliato. Ma l'ultimo argomento che ci fa escludere il fatto che in questo momento ci troviamo in una bolla dell'intelligenza artificiale è relativa non solo alle politiche monetarie, che sono quelle che già ha accennato Matteo, i soldi costano adesso si vogliono prendere in prestito, ma anche le politiche fiscali, che delle volte possono un po' andare nella stessa direzione. Nel favorire i livelli di spesa, cioè molto semplicemente se si tagliano le tasse, si taglia la spesa pubblica per dare più, boh, lasciare più soldi in tasca alle imprese piuttosto che ai cittadini, si dice, vabbè, questi soldi poi andranno a finire da qualche parte e si sa già che una parte andrà a finire in qualche bolla speculativa. Cioè, di fatto potremmo dire che più a livello monetario che fiscale, ma questo tipo di dinamica si è visto molto nella decade 2010, boh, facciamo 2011-12, quello che è, fino al 2021, in cui si sono gonfiati i prezzi degli immobili, sono saliti i prezzi delle azioni, le cripto sono esplose, il mercato obbligazionario si era gonfiato pure quello. Il 2022 è stato un po' l'anno della normalizzazione e non si parla granché di tagli delle tasse. Cioè, nel 2017 mi ricordo che Trump aveva detto no, facciamo sta roba per tagliare le tasse alle imprese, boom, mercati azionari che scoppiavano a rialzo. Quando nel 2000 e l'anno scorso, nel 2022, c'era la nuova premier inglese Liz Truss, è durata pochissimo, ha detto, eh sì, facciamo la riforma per tagliare le tasse ai ricchi inglesi che poverini stanno soffrendo, si è presa bastonate, sia a livello
Andava.
politico, casini, è durata meno di una lattuga, c'è cioè il meme su internet. Quindi anche un po' per capire il clima in cui ci troviamo in questo momento, parlare di, ok, diamo un po' degli sgravi fiscali, soprattutto... Perché soprattutto i ricchi? Perché i ricchi c'hanno già un sacco di soldi, quindi se ne hanno di più non è che vanno a comprarsi un pacchetto di lattuga in più per rimanere in tema, vanno a comprarsi degli asset che possono essere anche potenzialmente speculativi o redditizi, come avevano fatto con le cripto, poi boh, compreranno arte, non lo so. Quindi anche questo aspetto manca e ci fa un po' dire che, come aveva detto giustamente Matt all'inizio del podcast, siamo in una bolla finanziaria adesso, potenzialmente all'inizio di una bolla finanziaria, la risposta è no, perché c'è solo la scintilla, ma è come se fosse una scintilla su un campo che continua a essere riempito di acqua. Quindi c'è questo povero fiammifero acceso, ma hai così voglia di bruciare l'acqua. Poi penso che ci sia qualche modo per avere anche gli incendi sul mare. Se c'è qualche amico chimico piuttosto che conosce queste cose, dovrei chiedere a ChatGPT dalla Polonia, posso ancora fare. Però, a parte casi eccezionali, è molto probabile che non ci sia una bolla perché mancano tutte le dinamiche per alimentare questa bolla. C'è solo l'innovazione che fa da scintilla e poi siamo un po' fermi.
Più che altro, ecco, uno dei modi, secondo me, per osservare la comparsa di una bolla, e poi, tra parentesi, preciso che credo che sia impossibile definire se siamo in una bolla oppure no. Credo che Schiller nel suo libro, nella seconda o addirittura nella prima edizione, aveva previsto l'annuncio, cioè la comparsa, insomma, credo che proprio per la crisi del 2008, perché lui poi ha un capitolo sugli immobili, però ecco, cioè era proprio un merdone grandissimo quello. Invece noi stiamo parlando adesso di piccoli fenomeni, piccole bolle. Una cosa che mi fa veramente impazzire ogni volta che ci penso è come si chiama? La verità che si autoavvera.
Profezia autoavverante.
La profezia autoavverrante, o come dice Soros, la teoria della riflessività. E fa questo esempio, cioè il metodo scientifico che cosa fa? Cioè l'evento è l'osservatore, no? Quindi finché, l'osservazione del fenomeno non influenza in nessun modo il fenomeno. Mentre nelle scienze sociali, quali l'economia e in questo caso i mercati, l'osservazione del fenomeno impatta sul fenomeno e quindi c'è, tantissime persone si mettono in testa, quindi osservando quel fenomeno, che quel fenomeno è destinato a salire, allora ecco che si autoavvera la profezia e cioè, è l'inizio della bolla per poi arrivare allo scoppio. E questa cosa che ogni volta che ci penso mi fa impazzire, perché dico ok, cioè, ci rifletto e dico minchia, in che mondo, cioè le scienze economiche che figata sono, perché appunto non è un fenomeno facile e non me ne vogliano gli scienziati, ma appunto
c'è pure la fisica quantistica adesso che di fatto, esatto, dice questa cosa o così mi pare di aver capito, poi non è
sì, più che altro c'è, cioè, dato che c'è all'interno le persone sono emotive, cioè hanno sentimenti, hanno le loro paure e la loro avidità, e non è una cosa romantica, non è una cosa filosofica, ma è proprio così, cioè Kahneman ci ha vinto un Nobel su questa cosa, e, cioè tutto questo influisce appunto sul fenomeno in oggetto e fa partire il boom and dust, cioè la partenza e lo scoppio di un fenomeno. Ecco, questo collegandolo poi agli elementi che abbiamo detto di prima, cioè i check che abbiamo fatto e quelli che mancano, secondo me, cioè, al momento, non, almeno io non vedo bolle all'orizzonte lato intelligenza artificiale.
Nemmeno io. Cioè, tra l'altro, boh, se ne parlava tanto per anni. Forse per paradosso c'erano più bolle prima che ci fosse qualcosa di concreto da questo punto di vista, perché sentivo parlare di intelligenza artificiale un sacco di tempo. Oggi che invece c'è effettivamente un prodotto che sembra essere rivoluzionario, c'è ancora molta tranquillità, ma probabilmente è più legata al fatto di tutte le altre, chiamiamole così, tutti gli altri catalizzatori che mancano. Al di là delle bolle, che sono comunque un argomento super interessante e il centro un po' dell'euforia razionale, perché vanno un po' a studiare, sì, di fatto sono delle opportunità per studiare il comportamento degli investitori in periodi di grande ottimismo. Ci sono anche degli altri spunti interessanti a livello di, chiamiamolo così, informazioni che secondo me passano un po' inosservati perché non sono parte dell'argomento principale, ma sono comunque delle informazioni che ogni investitore dovrebbe sapere. E c'è un capitolo dedicato proprio all'immobiliare. Quindi di nuovo, noi magari non siamo i più favorevoli del mondo verso l'immobiliare, però semplicemente cerchiamo di mettere un po' in evidenza rischi, potenziali problemi e così via. Schiller fa una bellissima analisi del mercato immobiliare, tra l'altro statunitense, quindi un mercato che da certi punti di vista dovrebbe essere a livello medio, ovviamente, meglio di quello italiano. Con i vari disclaimer nel caso, lo sappiamo che Milano Centro non è paragonabile alla cittadina in culo ai lupi in Minnesota, è chiaro. Però presa l'America e presa l'Italia, è più
Esatto.
probabile trovare una proprietà di valore in America che in Italia. Se non siamo d'accordo su questo, abbiamo un problema. Però, fatta questa premessa, Schiller ha analizzato i dati del mercato immobiliare con dovizia e partendo fin dal 1880, quindi è andato veramente molto indietro nel tempo, e quello che ha notato è che c'è una forte relazione, magari non così forte, però comunque c'è una relazione abbastanza marcata tra l'aumento del prezzo delle case e l'aumento della popolazione. E questo dovrebbe farci riflettere, perché in un posto dove gli Stati Uniti, che in un qualche modo attirano comunque talenti, attirano comunque persone, cioè al di là di chi parla oggi, declino degli Stati Uniti e così via, finora mi sembra che ci siano più cinesi piuttosto che indiani che vanno a studiare in America che non il contrario, o che vadano a vivere lì da questi punti di vista. Quindi l'America rimane ancora una sorta di magnete per attrarre un certo tipo di talenti. Viceversa, un paese come l'Italia, purtroppo, sta piano piano perdendo quella che è un po' la sua popolazione principale. Mi pare che siamo passati dai 60 e passa milioni pre-Covid a sotto i 59, quindi 58 rotti adesso, e c'è un po' una continua discesa che è difficile da, diciamo così, invertire, perché gli italiani fanno meno bambini, perché giustamente meno soldi, meno voglia, ci hanno i fatti loro, e al tempo stesso non c'è un'immigrazione più o meno qualificata che vada comunque in qualche modo a supportare la crescita. Questo cosa significa in termini molto pratici? Che più passa il tempo, più è probabile che le case in Italia, specialmente quelle che si trovano in zone meno prestigiose, scendano di prezzo, perché ci saranno sempre meno persone che vivono in Italia e ci sarà sempre meno domanda. Quindi è uno degli aspetti più importanti da considerare, cioè, al netto di bolle, che quelle capitano con le condizioni che abbiamo visto prima. Se uno va a vedere il grafico dei prezzi degli immobili negli Stati Uniti, c'è una salita quasi meteorica nel periodo 2004-2005 fino al 2007-2008, quando c'era un accesso facilissimo per comprarsi case attraverso mutui senza nessuna garanzia e così via. Tolta quella situazione lì, i prezzi sono un po' normalizzati, poi adesso sono arrivati a... credo che abbiano superato i livelli del 2005-2006, però l'hanno fatto in modo molto più graduale e anche a causa di tutti questi soldi che erano stati immessi nel sistema anche dopo la pandemia del Covid. Quindi tutto questo è un modo per dire che l'immobiliare non tradisce mai l'investimento perfetto di lungo periodo, senza considerare dei fattori importanti come questo, quindi in questo caso la crescita della popolazione, o decrescita in questo caso, è un grosso rischio. In più, quello che fa notare Schiller nell'analisi è che, nonostante la popolazione americana sia aumentata comunque in modo graduale negli anni, quindi ci sia domanda e quant'altro, il prezzo delle case è salito meno di quello che sembra. Com'è possibile? Questo ne avevamo già parlato nell'altro podcast di settimana scorsa, dove parlavamo un po' di Morgan Housel, e una delle intuizioni che aveva avuto in realtà è proprio basata sui dati di Schiller, è che quando si compra una casa ci si ricorda il prezzo a cui la comprate e il prezzo a cui si andrà a venderla un giorno. Ci si dimentica di tutti i lavori che si sono fatti, come prima cosa, e ci si dimentica che a livello di inflazione c'è comunque in 20-30 anni un grosso deprezzamento in teoria del bene. E quindi quando si va a vedere il cosiddetto rendimento reale sembra molto più piccolo, cioè anzi è molto più piccolo di quello che viene percepito, perché magari è solo un 1%, 1,5% in più dell'inflazione. E perché la stessa cosa non succede con le azioni? Perché molto spesso le azioni ad un certo punto fanno dei meccanismi che si chiamano stock split. Quindi dicono, ok, siccome l'azione è arrivata a costare $1,000, tante persone non la possono più comprare, facciamo uno stock split per ogni azione che costa 1,000, ne diamo 10 che costano 100, così anche chi ha meno soldi può andare a comprarsi le azioni. Apple, Google, Amazon, tutte queste grandi società hanno fatto degli stock split nella loro vita. Ed è la ragione per cui uno va a vedere, boh sì, mi sono comprato un'azione di Apple a 20, adesso è a 100, e dice, boh vabbè, non è granché, ma magari se l'è comprata a 20, dopo ci sono stati due o tre stock split, quindi in realtà il suo rendimento è molto più alto. Il caso più chiaro da questo punto di vista sono le azioni della Berkshire Hathaway A, quelle di Warren Buffett. Buffett ha detto, no, io non splitto un cazzo, no, non lo faccio, se uno è povero non compra le mie azioni. E infatti sono passati dal valere $20 negli anni 70 a valerne 500.000 o giù di lì oggi, quindi c'è stato un aumento esponenziale perfettamente visibile, perché Buffett per scelta personale non ha mai fatto questo tipo di operazioni. Quindi sono tutte riflessioni molto interessanti che dovrebbero, diciamo così, rendere un po' più consapevole chi pensa che la casa e il mattone siano l'investimento con la I maiuscola. Tu cosa ne pensi, Matte, di questo?
No, è figo. Io ricordo nel libro che parla del tabellone, se non sbaglio, cioè lui dice... Nel mercato azionario, ad esempio, c'è sempre riferimento al prezzo di quell'azione. Quindi tu sai che l'hai comprato a X e in quel momento è a più 20%, per esempio. Il mercato immobiliare invece non c'è un tabellone fisso, non c'è accanto a casa tua un tabellone che ti dice adesso l'hai comprato a 100, adesso sta a 80. Non c'è questa cosa, e quindi c'è questa... questa asimmetria informativa, direi, mettiamola così, tra le informazioni che hai o che che sono distorte, cioè nel senso, se io non prendo in considerazione tutti i lavori che ho fatto, come hai detto te, se io non prendo in considerazione le tasse che ho pagato, il notaio che ho pagato, eccetera, eccetera, la ristrutturazione, casini vari, ma prendo solo in riferimento i due dati, cioè l'acquisto e la vendita, diciamo che è sbagliato allora comparare questo tipo di investimento con il mercato azionario, perché nel mercato azionario invece hai costantemente sei aggiornato su quello che succede. E Schiller,
come fa? L'eccezione sono i costi che si pagano per i prodotti finanziari, i stracostodi che sono nascosti in 20-30 pagine.
Esatto. Vabbè. Facciamo finta che in un mondo perfetto non ci siano costi di transazione, vabbè, impossibile. Però ecco, la parte di... cioè, quando Schiller parla di questa cosa, effettivamente, cioè, così, purtroppo non ci possiamo fare niente, soprattutto noi in Italia, che siamo affascinati dall'immobile. Tra l'altro, ci ho scoperto che sono affascinato anch'io, cioè una mia amica che adesso mi ha fatto vedere casa che si è comprata a Roma, bellissima, cioè nel senso, wow, io sembravo un bambino là dentro. E effettivamente, cioè, perché? Perché è una cosa fisica, è una cosa che puoi toccare, cioè tu qua hai investito i tuoi soldi, però ecco, cioè, non lo prende, cioè non è un investimento.
Come casa di proprietà a me piace come obiettivo di investimento, è bello, così dici, oh, mi metto sulle pareti quello che mi pare, sono contento, penso, ho una progettualità, voglio avere una vita qui. Secondo me sono tutte ottime ragioni per comprarsi casa. Meno però lo è per dire, ok, l'investimento migliore in assoluto. Poi c'è sempre la classica dinamica, sì, sì, che prendi pure un sacco di rischio in più con il mutuo, una forma di debito, non, che... quindi vabbè, quali... abbiamo un articolo sul blog, l'abbiamo già citato prima, si chiama Tutti i rischi all'investimento immobiliare, se lo cercate su Google vi esce e vi spiega un po' tutto questo tipo di rischio.
Sì, cioè in riassunto di quell'articolo, cioè di questa parte dell'articolo è, se voi fate un mutuo di 30 anni e avete siete dipendenti pubblici o privati, indifferente, ma avete quello stipendio e difficilmente lo aumentate, se improvvisamente l'azienda fallisce o voi vi licenziano o tu per X motivi ti devi dimettere, è quello un bagno di merda, perché tu hai fatto un mutuo a 30 anni, magari monoreddito perché il compagno e la compagna non lavorano, e cosa fai? E là è un casino. Quindi la pianificazione finanziaria cosa dice? Cioè sembra una cosa noiosa, sì, sicuramente, però cioè, ti mette nelle condizioni di dire, ok, ma stai facendo la scelta migliore, cioè ti puoi permettere il mutuo? Ecco, questo, cioè, molti non lo prendono in considerazione come cosa, cioè, ma cioè, ti immagini che io vado a perdere il lavoro o sono in Italia, ok? È difficile cambiare lavoro in Italia, però il rischio c'è.
Assolutamente sì, quindi da questo punto di vista sempre massima attenzione, perché anche sui mercati che sembrano essere più promettenti e quelli che hanno più, diciamo così, spinta anche di elementi positivi come un aumento più o meno costante della popolazione, la guadagnare a livello di nuovo medio non è facile, ce la fanno i fortunati e chi lo fa bene di mestiere, come un po' sì, anche sì, nei mercati finanziari, ma non è un qualcosa così sicuro come può venire percepito. L'ultimo elemento di cui volevo parlare, per un po' anche andare a chiudere il podcast, che oltre a parlare di bolle, oltre a parlare di immobiliare, c'è un concetto secondo me molto carino, magari chi bazzica un po' sul mondo della finanza, non necessariamente personale, sentito parlare, volevamo un po' spiegarlo, perché il concetto di cap e ratio. E uno dice, ah, che cos'è questa roba? In realtà ogni tanto si utilizza per cercare di andare a capire se ci si trova in una bolla o meno. Giustamente, come ha detto Matte, non arriva mai nessuno e dice, sì sì, è una bolla questa. Oppure uno può dire, sì, è chiaro che c'è una bolla nel mercato delle criptovalute, ma quando scoppierà? Io pensavo ci fosse una bolla nelle cripto fino dal 2017, poi è andata comunque avanti, poi è scoppiata un paio di volte, adesso a quanto pare si sta pompando ancora e così via, senza mai sapere quale sia, diciamo così, la logica sottostante. Sì. Per le azioni, per i mercati azionari, c'è un, diciamo così, indicatore che si utilizza di solito, si chiama prezzo su utili, in inglese è price to earning, PE, che appunto sono la metà del CAPE, e di solito viene utilizzato per capire se un'azione è costosa o meno rispetto a cosa, rispetto ai suoi utili. Qual è una delle critiche maggiori mosse a questo tipo di analisi? E dire, vabbè, ma se c'è stato un anno in cui un'azienda ha fatto il botto, ha portato a casa un sacco di utili e poi invece gli altri anni un po' deludenti, uno può pensare che questa società sia super economica, quindi sì, corro a comprarla, quando magari è stato solo un anno buono. Allora Shiller ha creato una misura che si chiama appunto CAPE, Cyclically Adjusted, quindi aggiustato in base ai cicli, e quello che fa è andare a analizzare prima di tutto non le singole azioni, ma mercati azionari nel loro complesso, quindi ad esempio lo Standard & Poor's, e poi prendere, diciamo così, il rapporto prezzo su utili di tutto questo indice, non in un periodo di tempo solo, ma in un arco di tempo di 10 anni, in cui si spera che siano state un po' di salite, un po' di discese, magari una crisi e così via. Beh. E in base a quello si può dire, ok, nella decade 1990-2000 questo era il CAPE, nel periodo 2010-2020 è questo, nel 2010-2020 è più alto, se un po' c'è questa, diciamo così, sorta di convinzione che ci sia un ritorno alla media, a un certo punto bisognerebbe scendere. Questo è proprio molto schematizzato come funziona il CAPE, una sorta di indicatore che quando è troppo alto può essere un po' un segnale che ci si trovi in una bolla.
Poi, se non sbaglio, c'è il sito di Shiller dove c'è l'indicatore CAPE. Adesso ho cercato, mentre parlavi, non l'ho trovato, ma credo che se faccio una ricerca più accurata ci dovrebbe essere. C'è proprio il sito dove mostra l'indicatore. Poi adesso, vabbè, ci sono tantissimi, c'è il CAPE sull'S&P 500, ad esempio, quindi ce ne sono veramente svariati. E invece uno del... Insomma, se vuoi continuare, se no...
Volevo solo dire una cosa importante, perché uno dice, allora a posto, vado a guardarmi questo indicatore, vedo qual è l'indicatore medio degli ultimi 150 anni, quando il CAPE è sopra vendo, quando è sotto compro e via, si fa i soldi così perché segue il principio facile, compro quando è poco caro, vendo quando è molto caro. In realtà non è così semplice, infatti ci sono state anche tante critiche a livello accademico e pratico da questo punto di vista al concetto del CAPE. Perché? Perché molto semplicemente gli earnings, quindi gli utili, sono qualcosa che è facilmente manipolabile dalle aziende. Non in una roba tipo da truffe, quindi nascondiamo gli utili o pompiamo gli utili, ma molto semplicemente prendiamo una società come Amazon, ad esempio, nel periodo dopo gli anni 2000, credo 2003-2004, fino al 2000 e non ricordo quando, ma mi pare siano stati 10 e passa anni ancora dal periodo di crisi degli anni 2000, Amazon non aveva profitti. Però dice, come fa un'azienda a stare aperta per 10-15 anni senza fare profitti? Quello che faceva Amazon era quello che da certi punti di vista fanno anche tante piccole micro imprese italiane piuttosto che PMI, e dicono ok, reinvesto tutto oppure comunque porto fuori tutto, lo do come dividendi agli azionisti, stipendi, soci e così via, di modo che l'utile risulti bassissimo o inesistente. Però è perché faccio delle scelte aziendali ben precise. Nel caso di Amazon, reinvesto. Quindi cosa succede? Da certi punti di vista uno può guardare un'azione come Amazon, vedere il PSUE o anche il CAPE, quindi su 10 anni, e dire è una roba che costa l'ira di Dio, non ha senso. In pratica però sarebbe un ragionamento sbagliato, perché molto dell'utile viene reinvestito, quindi... cioè, non utile perché a quel punto viene reinvestito, quindi risulta come spesa, ma non appare. Nel momento in cui l'azienda smettesse di reinvestire o reinvestisse di meno, gli utili esploderebbero. E è quello che è successo un po' a livello del mondo tech. Quindi, siccome il tech è diventato una parte importante dell'indice americano e aveva sempre questo reinvestimento continuo, quello che è successo è che magari uno vedeva delle azioni tech e diceva no, costano l'ira di Dio, non le compro, però avevano questo meccanismo di reinvestimenti, e quindi in un mondo in cui ci sono sempre più cosiddetti intangibili, cose che sono difficili da mettere in un bilancio, cose che sono difficili da calcolare, è estremamente difficile capire se gli utili che porta a casa un'azienda siano uno specchio vero del business o meno. Ed è una delle ragioni per cui il CAPE oggi è un po', diciamo così, criticato, viene detto non può bastare da solo come indicatore per capire se siamo in una bolla o meno. Secondo me sono critiche tutte molto valide, però diciamo qualcosa interessante.
Vabbè, sì, è anche giusto per sapere alla fine, giusto così. No, invece io un altro elemento dal libro di Shiller interessante, secondo me possiamo chiudere brevemente poi questa puntata, questo episodio, è quello di non credere alle belle storie. Infatti stavo guardando adesso, non ricordo quale libro, ma anche in questo caso parla delle belle storie che vengono raccontate, quindi c'è questa narrazione, c'è questo, il pathos che ti porta dentro le storie, le aziende, le idee, ma poi dietro c'è la fuffa. Ora starete pensando, adesso parlo di nuovo della blockchain, io non c'ho niente contro la blockchain, invece parlerò brevemente sempre della bolla del 2008. Là era il governo in primis che da tanti anni cioè portava avanti la narrazione: l'America è bellissima, investite nell'America, tutti devono avere una casa in America, l'America è ricchissima e così via, e tutti iniziavano a credere, anche ingiustamente, guardando il mondo poi in generale, che l'America fosse appunto quello stato splendido, quel paradiso dove investirci, dove avere una casa di proprietà. Poi sappiamo tutti com'è andata, quindi la favola se la sono bevuta quasi tutti gli americani, comprando anche chi non se lo poteva permettere, e poi da quello poi è partito tutto, i famosi ninja. Quindi cosa è successo? Poi la bolla è scoppiata, però alla favola ci hanno creduto in molti. Quindi secondo me uno degli argomenti appunto per chiudere è questo, cioè cerchiamo di avere uno spirito critico sempre in qualsiasi contesto, che va dall'intelligenza artificiale al governo che ci dice che l'America è bellissima, per fare questi due esempi, ma in qualsiasi, dato che anche prima ho parlato dei sentimenti nostri, dato che incidono, vuoi o non vuoi, le emozioni non puoi togliertele da dentro, non siamo robot, non siamo chat GPT, dato che ci dobbiamo convivere, almeno come facciamo a giocarcene, assumendoci uno spirito critico importante, quindi dicendo ok, forse se devo fare questa operazione ci penso 3 volte, ci penso 4 volte. E poi di nuovo, quindi chiudendo il cerchio, è la fortuna o la sfortuna che poi farà, ci giocherà, quindi giocate al caso in questo caso.
Assolutamente sì, altro libro straconsigliato, e anche nel libro Furia Irrazionale ci sono delle parti di psicologia, economia comportamentale e così via, siccome le abbiamo trattate in altri podcast non le abbiamo volute di nuovo mettere in questo, ma ci sono, quindi per chi è la prima volta o si ascolta i vecchi podcast oppure se si prende il libro va a vedersi quelle, ci siamo voluti concentrare sugli aspetti un po' più interessanti o che non avevamo mai trattato o non gli avevamo mai dato, diciamo così, abbastanza risalto, che sono quelli un po' che abbiamo scelto per il podcast di oggi. Direi che abbiamo detto tutto quello che avevamo in scaletta, possiamo finire quindi qui il podcast per oggi. Come sempre, se vi piace un po' il podcast, ascoltateci, magari metteteci recensioni, ci aiuta a crescere, e venite a trovarci su tutti i nostri social, la pagina Instagram gestita proprio da Matteo Cadei, quindi bellissima. Esatto, per chi non lo può vedere, conferma in diretta Matte, il nostro gruppo Facebook Wikileaks Investimenti e Finanza Personale. Ogni tanto io posto su LinkedIn, abbiamo il blog che abbiamo citato qui più volte. Insomma, venite a trovarci. Quindi siamo
Esatto,
sempre qui a
grazie.
diffondere educazione finanziaria o alfabetizzazione finanziaria, ci proviamo, insomma.
Esatto. Niente, per questo quindi episodio è tutto. Grazie per averci ascoltato o visto su YouTube. Grazie Lore per questa chiacchierata. Al prossimo episodio. Ciao a tutti.
Grazie a te, Matti, grazie a tutti voi, alla prossima.